Allora, eccoci qua di nuovo, cari amici, con l'Asseco, la separazione della regolarità contributiva e retributiva. Sempre Marina Calderone, Enzo De Fusco qui con noi e con i vostri quesiti. Ci eravamo lasciati sulla responsabilità, abbiamo parlato della responsabilità del datore di lavoro. Riassumendo, il datore di lavoro autocertifica e si assume la responsabilità di quello che autocertifica riguardo agli elementi di sua diretta conoscenza e quindi non a conoscenza del consulente del lavoro. L'esempio tipico, per non parlare del lavoro nero, è i contenuti della nota oraria che viene consegnata mensilmente. Lì c'è scritto quando il lavoratore è in ferie, quando il lavoratore fa un festivo, quando fa un'assenza, quando fa un permesso. Se quello non corrisponde al vero, l'assunzione di responsabilità di chi è? Non certamente del consulente del lavoro che riceve la nota e la elabora in tal senso, quanto di chi ha la gestione del rapporto di lavoro in loco e quindi del datore di lavoro. Il consulente del lavoro invece cosa certifica, il suo De Fusco?
Allora, intanto la Presidente ha messo ottimamente in evidenza proprio la distinzione. Questa è una peculiarità del sistema di asseverazione nostro, non degli altri, perché mentre in altre certificazioni o asseverazioni c'è un terzo soggetto che guarda tutto, in questo caso c'è una corresponsabilità. Ma perché corresponsabilità? Perché il rapporto di lavoro è talmente complesso che ci sono alcune cose che riesce a vedere solo l'imprenditore, che qualsiasi soggetto esterno avrebbe difficoltà. Cioè, se viene utilizzato un lavoratore in nero, fa fatica lo stesso ispettore a riscontrarlo in azienda. Pensate se può essere il consulente del lavoro a certificare o asseverare che quell'azienda è priva di lavoratori in nero. Per questo motivo, quando con i tecnici del Ministero si è deciso di stilare l'allegato tecnico, abbiamo distinto le materie su cui il datore ha una visione diretta da quelle che invece ha la visione diretta il consulente del lavoro, e che lo stesso imprenditore farebbe fatica ad assumersene una responsabilità. Allora, è evidente che l'utilizzo di lavoratore minorile, la durata, il superamento della durata massima e altro. Quindi il consulente del lavoro, che cosa vede il consulente del lavoro in modo diretto? Vede se gestisce il payroll e quindi gestisce l'elaborazione del cedolino, vede evidentemente la retribuzione. Se questa retribuzione è stata calcolata, non corrisposta, che altro profilo, è stata calcolata secondo il contratto collettivo. Ma qua siamo andati oltre, perché non tutto lo scibile della retribuzione del contratto collettivo, ma alcuni istituti che sono caratterizzanti anche l'articolo 36 della Costituzione, e quindi se è stata corrisposta alla retribuzione tabellare, la tredicesima, la quattordicesima, se sono state corrisposte gli scatti di anzianità e se sono stati riconosciuti i permessi. Quindi vedete che, a mio avviso, l'ambito di responsabilità del consulente è limitato a profili che lui conosce perfettamente. Quindi sa se ha dato o meno uno scatto di anzianità, sa se ha calcolato o aggiornato le tabelle retributive.
Io credo che sia importantissimo proprio ribadire il fatto che in questo caso, soprattutto sotto il profilo delle conseguenze penali, certamente il consulente del lavoro non può essere chiamato in causa per quelle che possono essere eventuali false dichiarazioni o attestazioni del datore di lavoro, dal momento che la responsabilità penale, come è noto a tutti i colleghi, è personale. Quindi il consulente del lavoro potrebbe essere chiamato in causa per eventuali sue false dichiarazioni, però io sono in questo caso ottimista, perché so di avere una categoria invece di professionisti ottimamente preparati e soprattutto rispettosi di quello che è il valore delle norme di legge.
Provo a farmi anch'io un'ulteriore domanda, perché immagino che...
Ti fai la domanda.
Sì, mi faccio la domanda.
Abbiamo preso il governo della situazione.
Oramai
il nostro moderatore.
Devo dire che prendere il governo in questo momento
potrebbe essere difficile, da
una lettura un po'...
Vorrei rispondere anche a quei possibili dubbi che i colleghi hanno o potrebbero avere, riferiti a cosa? Che magari nello svolgimento della nostra attività ci può stare che non riconosco uno scatto d'anzianità perché magari il software mi ha sbagliato il calcolo, perché ho programmato male l'anagrafica. Quindi ci possono stare una serie di errori, o perché magari non ho visto che è stato aggiornato il contratto collettivo e quindi non ho aggiornato le tabelle retributive. Ecco, voglio sottolineare che per avere una responsabilità penale, oltre ad essere una dichiarazione falsa, ma ci deve essere il dolo da parte del professionista. Quindi la colpa grave, che pure può starci nel non aggiornare una tabella retributiva, non darà mai luogo ad una responsabilità penale. Quindi ci può stare anche la dichiarazione che non è veritiera in senso stretto, ma che se non è basata sul dolo, difficilmente darà luogo poi anche a una responsabilità penale.
Allora, poi c'è un altro dato che è molto importante, molto importante, perché c'è un'altra...
Ce ne sono tanti dati.
No, ce n'è uno che è molto importante, che scaturisce dalla asseverazione che un'azienda riceve, ed è quella si riflessi sull'attività ispettiva. Ne vogliamo parlare?
Diciamo, questo è il capitolo degli effetti, no? Cosa, perché devo asseverarmi? Beh, intanto tu ti devi asseverare per il problema degli appalti. Se sei un'azienda che opera nell'ambito degli appalti, questo è uno strumento che semplifica l'azienda, semplifica le procedure di pagamento dei stati d'avanzamento lavori e quindi è un beneficio. Poi c'è un profilo che è importante, ma anche secondo me non indispensabile o come dire l'unica cosa migliore dell'assego, che è il profilo ispettivo, ossia si crea una white list. La white list è l'elenco delle aziende asseverate, quindi delle aziende virtuose, e quindi di quelle aziende che dichiarano al mondo che sono regolari, che hanno quelle caratteristiche di regolarità. Questo provoca cosa? Provoca un effetto virtuoso, quindi provoca da un lato l'interesse ad essere certificati anche da parte delle aziende dello stesso settore, e l'organo ispettivo dice: scusa, ma se io ho 1.600.000 aziende da visitare e normalmente quando vado a fare la visita ispettiva controllo quegli aspetti che sono oggetto di asseco, se c'è un terzo che è un consulente del lavoro che mi dice che quell'azienda è regolare, posso concentrare la mia attenzione su altro, sulle altre aziende. Quindi
è un po' la logica dell'antifurto.
È un po' la logica dell'antifurto, ma che è andata...
Se la sai la logica dell'antifurto?
No, ma la dici tu.
È semplice, quindi, tu hai, sei un ladro e hai due macchine, una c'ha il blaster che blocca lo sterzo.
E uno no, va su quella no, a meno che non gli piaccia poi così tanto quell'altra.
A parte le battute, è evidente, perché anche oggi le attività ispettive, quando devono fare una azione su un territorio e su un comparto, adottano comunque dei criteri selettivi, perché se bisogna andare a Carrara a controllare i Rapidei, che sono 200 aziende, e le risorse umane per verificare quelle aziende, certo, ne bastano per vedere 50, è normale che 150 restano fuori, quindi già un criterio selettivo c'è. È chiaro che in presenza di un'asseverazione da parte di chi rappresenta la fede pubblica e quindi può accertare questo e ben asseverare, ben dimostrare questa regolarità, garantisce più del nulla, e quindi si andrà da un'altra parte, insomma, mi sembra sì, abbastanza normale. Ora ti fermo di nuovo, musica, e poi riprendiamo.
www.consulentedellavoro.tv, la web television di categoria, sempre aggiornata, sempre in onda.